Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Matteo Guastafierro. Allora, avete sentito il giornale radio, il corso degli eventi di oggi. La tregua appena annunciata tra Iran e Stati Uniti rischia già di saltare. Ci chiediamo questo adesso all'orizzonte delle 20. Benvenuti. In queste ore regna la grande incertezza in Medio Oriente. Israele non aveva mai condotto raid così pesanti sul Libano dall'inizio del conflitto con Teheran. Sono oltre 200 i morti a Beirut, quasi 1000 i feriti, stando all'ultimo bollettino uscito proprio una mezz'oretta fa. Bombardamenti massicci che hanno preso di mira, dice Tel Aviv, le roccaforti di Hezbollah, ma hanno preso di mira quartieri della capitale che sono densamente popolati. La Croce Rossa oggi ha parlato di scene di panico tra i residenti, di vittime per la strada. Dunque intensi raid sul Libano a meno di 24 ore dall'annuncio di tregua. Stati Uniti e Israele sostengono che il Libano non fa parte dell'accordo con l'Iran, cosa che invece sostiene Teheran, che infatti ha risposto subito nel pomeriggio chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. E dunque non è passato nemmeno un giorno e la tregua pare di nuovo appesa a un filo. I negoziati già difficili adesso sembrano ancora più fragili. Non è per nulla semplice capire allora come si svilupperà questa crisi, se verso a tutti gli effetti una de-escalation, invece verso una nuova fiammata. Sicuramente ci sono vari partiti della guerra che propendono invece per questa direzione. Stasera proviamo allora quantomeno a dare una lettura di un quadro molto complesso, come sentivate, che ha diversi fronti. Lo facciamo con i nostri ospiti. Saluto il primo in linea con noi, è Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera a voi.
Allora, partiamo dall'ultima notizia, professor Acconcia. La Casa Bianca ha confermato poco fa che Steve Witkoff, Jared Kushner, guidati dal vicepresidente J.D. Vance, saranno a Islamabad, in Pakistan, da sabato per i colloqui con l'Iran. Cosa significa? Che il negoziato è ancora in piedi, nonostante tutto?
Certo, la tregua è stata annunciata ieri notte, deve durare 2 settimane. In queste 2 settimane si svolgeranno i negoziati per arrivare ad un accordo. Sicuramente quello che è emerso già nella notte di ieri, dopo queste parole genocidiarie sulla fine della civilizzazione che ha scritto Trump sui suoi social, è che la logica della guerra non funziona con l'Iran, perché ha delle leve che impediscono una guerra di logoramento di lungo termine, per esempio il controllo sullo stretto di Hormuz. Adesso questa guerra ha accresciuto il controllo su questo stretto da parte dell'Iran. È come se l'Iran l'avesse nazionalizzato, perché adesso tutte le navi che passeranno attraverso questo stretto dovranno pagare un pedaggio all'Oman e all'Iran, che sono i due paesi che si affacciano sullo stretto stesso. Quindi evidentemente questa leva è diventata fondamentale, perché ha poi prodotto l'aumento dei prezzi del costo del petrolio, ha avuto un effetto sui mercati globali così forti, più forte di una bomba atomica. Quindi in qualche maniera il controllo sullo stretto di Hormuz ha dato all'Iran una leva che va al di là anche del suo programma nucleare, e quindi evidentemente ora l'Iran è più forte di prima della guerra.
Stati Uniti e Israele non immaginavano che potesse rappresentare una leva di questo tipo lo stretto di Hormuz, o che almeno l'Iran potesse controllarlo in maniera così precisa e soprattutto, insomma, con conseguenze così devastanti. All'inizio dell'attacco non si immaginavano questo.
Tanti sono stati i calcoli sbagliati di questa guerra, una guerra che non doveva proprio iniziare, una guerra che non era necessaria perché l'Iran non rappresentava una minaccia, una guerra illegale perché l'Iran non stava per utilizzare l'arma nucleare, non l'aveva neppure, altrimenti lo avrebbe dichiarato. Un'altra lezione che non si esporta alla democrazia con la guerra, perché un'altra delle intenzioni di Stati Uniti e Israele era quella della mobilitazione popolare dopo le ondate di proteste di gennaio scorso, che non ci sono stata, non c'è stata questa mobilitazione. un'azione di massa, anzi, hanno avuto l'effetto opposto, hanno rafforzato un sistema che era profondamente in crisi. Ricordiamo le migliaia di prigionieri politici, le condanne a morte, gli attivisti della società civile in prigione, incluso il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, ma anche tanti altri, pensiamo a Nasrin Sotoudeh. Quindi vuol dire una società civile imbavagliata, ma che si troverà adesso a vivere in un regime all'interno di un regime ancora più repressivo, un regime militare.
Eh sì, queste sono anche le ripercussioni inevitabili sulla popolazione civile. Ma dunque, tornando al negoziato, professore, con che premesse si può adesso intavolare una sorta di trattativa su alcuni punti che poi sono dirimenti e su cui, insomma, le posizioni, mi pare di capire, restano inconciliabili? Lo stretto di Hormuz, il controllo dello stretto di Hormuz, ma poi il Libano che Israele continua a bombardare e infine il nucleare iraniano. Che cosa si spera di ottenere da questo negoziato, almeno gli Stati Uniti?
Da un punto di vista dello stretto di Hormuz è chiaro che gli Stati Uniti accetteranno un controllo da parte dell'Iran, perché nei 10 punti che sono stati proposti dall'Iran, quindi già il fatto di accettare i punti iraniani è chiaramente una missione di sconfitta da parte di Trump. L'altra questione è quella della pace regionale, quindi evidentemente, per esempio, riprendere il controllo di altri stretti centrali. Pensiamo a Bab el Mandeb, che in questo momento può essere direttamente controllato dalle milizie sciite e Houthi in Yemen, ma pensiamo in generale alla regione, all'Iraq che è stato destabilizzato da questa guerra, alla Siria, a Hezbollah in Libano. Quindi evidentemente non ci può essere una soluzione se non è una soluzione che include tutti questi teatri di guerra. Quindi l'altro paese che invece risulta sconfitto da questa guerra sicuramente Israele, perché nel lungo periodo non potrà più imporre questa logica di guerra permanente. Evidentemente invece, da un punto di vista del programma nucleare iraniano, della fine delle sanzioni, questa è la parte che sarà più difficile negoziare, perché ancora Trump dice che non permetterà all'Iran di arricchire l'uranio, mentre gli iraniani reputano che con questo accordo potranno continuare a perseguire il loro programma a scopi civili. Bisognerà vedere se gli Stati Uniti accetteranno che l'Iran vada avanti con il suo programma nucleare civile.
E poi torneremo con un altro ospite sugli obiettivi strategici di Donald Trump. Con lei, professore, invece, per restare sull'Iran, su chi comanda dentro l'Iran. Abbiamo letto in questi giorni, insomma, vari resoconti su una classe politica guidata da una nuova generazione di Pasdaran, di una frattura anche con i riformisti. C'è un partito della guerra dentro l'Iran che vorrebbe continuare il conflitto?
Certo, perché all'interno dei militari, dell'elite militare, è chiaro il punto che l'Iran poteva andare avanti, può andare avanti perché continua a produrre i suoi droni, i suoi missili all'interno del paese, nelle fabbriche militari, perché i militari vogliono continuare a difendere i loro interessi corporativi. In questo momento l'Iran è un regime militare perché Mojtaba Khamenei, che è la nuova guida suprema nominato dopo l'uccisione il primo giorno di guerra, il 28 febbraio, di suo padre Ali Khamenei, è impossibilitato a governare o ha problemi di salute. Ricordiamo che non c'è ancora stato il funerale di suo padre, non c'è ancora stato un evento pubblico dove Mojtaba è potuto apparire in pubblico, mentre sta assumendo un ruolo più importante rispetto al solito la presidenza della Repubblica, Pezeshkian, che normalmente è una figura marginale all'interno del sistema della Repubblica Islamica, e con lui delle figure che vorrebbero, aspirerebbero ad avere un ruolo, appunto i riformisti, che però in realtà sono estremamente marginalizzati, indeboliti dalle sanzioni internazionali, dagli anni di repressione, dagli arresti domiciliari che hanno subito in questi anni. Quindi in questo momento emerge una nuova generazione di militari che ha una grande capacità comunicativa, molta chiarezza nel discorso pubblico, idee chiare, precise, dirette. E finora questo tipo di approccio si è dimostrato pragmatico e molto efficace, però, come dicevo prima, questo non è una buona notizia per la società civile iraniana, che invece aspira alla democrazia e a libere elezioni.
Certo, quindi ci dobbiamo aspettare da queste 2 settimane di negoziati che questa classe, nuova generazione di Pasdaran al potere, voglia dai negoziati consolidare ancora di più una posizione che hanno già ottenuto resistendo alle bombe di Stati Uniti e Israele.
Sì,
quasi legittimare la posizione.
Sì, il regime militare iraniano adesso ha una capacità di controllo all'interno del paese, di gestione militare, di gestione dell'apparato di sicurezza, degli apparati paramilitari, di controllo sulle milizie, di controllo anche sul timore regionale, per esempio, dei paesi del Golfo, dove le opinioni pubbliche sono estremamente, sfavorevoli alle guerre israeliane in Libano, a Gaza, al genocidio a Gaza, alla pulizia etnica in Libano. Quindi, evidentemente, l'Iran ha chiarito che il problema del Medio Oriente è Israele e non è l'Iran.
La sensazione è che Trump dall'inizio di questa guerra, da quando l'ha scatenata, non abbia fatto altro che fare il gioco, insomma, dell'Iran, almeno in questo momento, in questa fase. Poi la situazione lo sappiamo, lo abbiamo detto, è ancora molto fluida, vedremo questi negoziati come si articoleranno, ma l'impressione è quella. Professora Concia, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Era Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Questo sui negoziati che dovrebbero aprirsi dunque sabato, chissà, e sappiamo che la delegazione sarà guidata da J.D. Vance, la delegazione americana, da J.D. Vance, da Kushner e da Steve Witkoff. Però oggi lo avete sentito, il centro delle notizie delle bombe, purtroppo è stato il Libano, i raid pesantissimi su Beirut, oltre 200 morti. Lo so, l'avete già sentita nel GR, ma ve la vogliamo riproporre, la testimonianza dalla capitale libanese di Francesca Lazzari della ONG AFSI, raggiunta questo pomeriggio.
Ci sono stati questo pomeriggio 30 minuti di attacchi intensi su quasi tutto il territorio libanese, Beirut compresa, tanto Dahiyeh quanto Beirut città. C'è stata anche un po', tra virgolette, la speranza tra la popolazione, sono gli ultimi attacchi forti prima del raggiungimento di un agreement. In realtà poi il clima è un po' cambiato, non si è più certi che sia quello che stia capitando. Detto ciò, sì, sono stati più di circa 130 attacchi nell'arco di 30 minuti. Hanno colpito adesso la zona di Verdan, un'altra zona centrale di Beirut, e si presume continueranno nelle prossime ore. Non erano stati emanati evacuation order per quelle aree, cosa che a volte succede, hanno semplicemente colpito. Questo provoca ovviamente il colpire senza prima avvisare un numero alto di vittime tra la popolazione civile, il panico, un numero alto di feriti e il caos per i soccorritori.
Francesca Lazzari dell'ONG AFSI da Beirut. Salutiamo adesso Eric Salerno, giornalista e scrittore, grande esperto di Medio Oriente. Benvenuto Eric.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, Netanyahu vuole far saltare qualsiasi ipotesi di negoziato con questo attacco sul Libano, è questa l'impressione?
L'impressione sì, certo, perché Netanyahu ha ancora due cose da mettere a punto. Una è la questione che questa tregua può finire con Hezbollah ancora piazzata in Libano, ancora al controllo di una parte del suo arsenale e di una parte del paese. Dall'altra parte sta affrontando lui stesso grandi critiche all'interno di Israele perché ha promesso di eliminare l'Iran, la minaccia iraniana. E invece con l'accordo firmato, l'accordo provvisorio firmato da Trump, voluto anche dal presidente americano, può succedere che la guerra alla fine finisce senza che abbia raggiunto tutti gli obiettivi che Israele, non dico gli Stati Uniti, ma Israele si erano prefissi. Il discorso per Netanyahu è anche il fatto che il paese Israele per la prima volta ha subito dei danni enormi rispetto a quello che è accaduto. Nelle guerre del passato. La popolazione è stanca e in una parte sicuramente dice andiamo avanti e non continuiamo a vivere sotto la minaccia di altri, che siano dal Libano, che dall'Iran o da chissà altra cosa.
Abbiamo sentito poco fa Netanyahu ha parlato al paese. Ecco, lui ogni volta sottolinea il premier israeliano la comunione di intenti, la vicinanza con gli Stati Uniti, la loro alleanza molto solida con Donald Trump. Però l'impressione che Una cosa che va bene a Netanyahu non va bene a Trump, a leggerla, no? Analizzando il contesto ora per ora, giorno per giorno, come si sta sviluppando. Dunque, ti chiedo Eric, se possiamo darla davvero per scontata quella comunione di intenti.
Ma io credo fino a un certo punto, certamente gli americani, Trump era d'accordo sull'idea che l'Iran non debba avere uno strumento nucleare, perciò la questione dell'uranio arricchito è una cosa che da sempre preoccupa Trump, e lui in qualche modo vuole arrivare a eliminare questo pericolo, aprire lo Stretto di Hormuz e soprattutto finirla con le minacce alle vie petrolifere che lui vuole aperte per tanti motivi economici, non soltanto americani. Però Netanyahu ha degli altri progetti, prima di tutto un progetto personale, perché con la guerra permanente lui ritiene di poter restare in sella in Israele, e questa è una cosa che di cui gode in questo momento grazie anche a queste guerre e al sostegno di buona parte dei suoi sostenitori all'interno del paese, ma anche di buona parte dell'opposizione, che dice finalmente siamo arrivati a questo, andiamo avanti fino alla fine. Che cosa sarà la fine non lo sappiamo assolutamente, perché non è previsto da nessuna parte un'idea di un bombardamento come quello che va avanti da questa mattina e che sta appiattendo Beirut. Beirut non era mai stato attaccato in questa maniera, nemmeno nella guerra famosa dell'82. Perciò che cosa sta succedendo? Dove vogliono andare a finire? Forse Netanyahu sta cercando di far esplodere un'altra volta il conflitto, saltare la tregua e andare avanti con la battaglia fino a non si capisce bene che cosa.
Eh sì, anche perché la domanda che ci si fa in queste ore è se l'Iran, come ha già annunciato, farà saltare qualsiasi ipotesi di trattativa, se Israele continuerà a bombardare il Libano e quindi a bombardare Hezbollah, si arriverà a un muro contro muro, cioè anche da parte iraniana c'è quella volontà.
Ma io credo che anche in Iran c'è un momento di difficoltà, perché una parte del governo, comunque di una parte di quelli che oggi stanno lì a negoziare, a cercare una soluzione, è convinta che la via, chiamiamolo della pace e della concordia, possa essere una soluzione per fermare l'assalto di Israele e degli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è una parte della popolazione, dei dirigenti iraniani, che non sono d'accordo, che dicono che bisogna andare avanti fino alla fine, fino a vedere che cosa riescono a fare. Gli iraniani, intendiamoci, sono estremamente fieri, è un popolo molto legato, e l'idea di cedere a questi ricatti costanti non piace a una parte della popolazione più vasta di quello che forse riusciamo a capire noi.
Senti, tu dicevi prima, Eric, dell'ultima cosa che ti chiediamo, che anche la popolazione israeliana adesso incomincia a sentire la stanchezza della guerra. Io ho letto diverse analisi, diversi articoli interessanti sull'umore degli israeliani, che grazie alla superiorità tecnologica e militare dell'esercito israeliano sono stati colpiti ovviamente in maniera molto ridotta dai bombardamenti iraniani, e questo ha dato una percezione quasi di essere immuni a qualsiasi tipo di attacco, ha tolto anche la paura della guerra, un'assenza di paura della guerra che permette a chi governa Israele di poterla portare avanti senza problemi, senza ripercussioni sull'opinione pubblica. Non è così in questo momento?
Fino a un certo punto, perché certamente Israele resiste di più. La prima cosa importante è che gli israeliani, una parte notevole della popolazione, è protetta, perciò se andiamo a vedere quanti sono state le vittime di questi attacchi, sono una sciocchezza, non voglio usare questo termine, rispetto a un numero piccolissimo rispetto a quelli che stanno morendo sia in Libano che in Iran. Per cui gli israeliani dicono andiamo avanti, poi possiamo ricostruire tutto. È vero, però nello stesso tempo l'idea di andare avanti comincia a essere stancante, perché non è vero che tutta la popolazione, buona parte della popolazione, sia d'accordo con la stanchezza, l'idea della stanchezza come motivo per uscire dalla guerra. È una popolazione stanca che dice finiamola, ma finiamola inteso come cerchiamo di mettere fine agli altri, di chiudere la partita con il Libano e di chiudere la partita completamente con l'Iran.
Grazie Eric davvero per essere stato con noi.
Buona serata.
Alla prossima, buona serata. Eric Salerno, giornalista e scrittore, grande esperto di Medio Oriente, per tanti anni corrispondente in Israele. Adesso l'ultimo nostro ospite, Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto, professore.
Bentrovati, buonasera.
Con lei per analizzare di più le mosse di Donald Trump. La delegazione americana si presenterà, così ha detto la Casa Bianca, sabato a Islamabad per l'inizio dei negoziati con l'Iran. Però rimaniamo sugli obiettivi di Trump da questa guerra. Era stato avviato questo conflitto, ce l'avevano detto loro, con diversi obiettivi strategici. C'era il regime change, c'era la neutralizzazione dell'arsenale missilistico e del programma nucleare di Teheran. Nessuno di questi è stato fino in fondo raggiunto, possiamo dirlo. Anzi, gli Stati Uniti hanno scoperto che gli iraniani hanno una leva che non potevano immaginare così devastante, come il blocco dello stretto di Hormuz per tutta l'economia globale. E dunque la domanda, professore, è: se non ce l'ha fatta Trump con le bombe a raggiungere i suoi obiettivi, adesso che cosa pensa di strappare verosimilmente da un negoziato?
Beh, credo che con un negoziato voglia strappare soprattutto una garanzia di apertura definitiva dello stretto, quindi in qualche modo la definizione di quello che si chiama un regime internazionale. Mi sembra una posizione che in qualche modo traspaia anche nelle volontà iraniane, almeno leggendo quelli che sono i 10 punti su cui dovrebbero svolgersi i negoziati. In realtà si tratta di capire se l'idea di regime internazionale che hanno in mente le due parti sia in qualche modo simile e sia in qualche modo compatibile. Penso che questo sia al momento il massimo risultato che Donald Trump può ottenere. È entrato in una guerra con, a mio modo di vedere, obiettivi strategici poco chiari. Tanti obiettivi spesso significano nessun obiettivo, e quindi ora si tratta di ridursi al very basic.
Peccato che, appunto, esatto, professore, un controllo, un regime internazionale sullo stretto di Hormuz non era sul tavolo dei suoi obiettivi iniziali, perché non c'era proprio quel problema all'inizio del conflitto.
Assolutamente, questo mi sembra l'esito di una guerra, di un intervento militare avviato senza una vera pianificazione politica. Mi sembra che gli Stati Uniti in questa vicenda abbiano cercato di supplire con una sicuramente efficace pianificazione militare alla mancanza di una vera idea politica, che dovrebbe essere poi la base di tutte le guerre, la base di tutti gli interventi militari, l'assetto futuro.
Sempre restando su Hormuz, dunque, in base ai negoziati adesso che si apriranno, poi chissà se si arriverà davvero a una sorta di controllo internazionale dello stretto. Fatto sta che i paesi europei che hanno preso le distanze dalla guerra di Donald Trump si sono detti disponibili, dopo un vero e proprio cessate il fuoco, in qualche modo a svolgere un ruolo sullo stretto di Hormuz. È un rischio questo per i paesi europei, andare lì a garantire una sorta di traffico commerciale sicuro con una tregua così fragile, anche quando verrà raggiunta?
Allora, potenzialmente è un rischio, non credo invece che i paesi europei vogliano farsi coinvolgere in caso di tregua fragile. Penso che l'Europa si muoverà ammesso che riesca poi effettivamente a muoversi, perché anche in questa coalizione di volenterosi ci sono diverse fratture, io credo comunque che l'Europa si muoverà soltanto in caso di un cessate il fuoco consolidato, quindi direi che innanzitutto dobbiamo vedere cosa succederà in questi 15 giorni per capire cosa ci sarà in futuro.
Sicuramente sì, è forse anche una garanzia quella per l'Iran, la presenza di attori europei o occidentali, comunque vicini ma critici con gli Stati Uniti, è una garanzia anche che forse le bombe americane non cadranno, comunque Trump ci penserà due volte prima di avviare un nuovo conflitto.
Ma sinceramente da questo punto di vista sono piuttosto scettico. Gli Stati Uniti hanno dimostrato anche in queste settimane di tenere in nessun conto quella che è la situazione, quelle che sono le prese di posizione dell'Europa. Piuttosto mi sembra che la vera garanzia sia il coinvolgimento di altri attori. In questa tregua si è parlato tanto del ruolo che ha avuto il Pakistan come mediatore, ma il Pakistan non è stato l'unico mediatore. Si è mossa l'Egitto, si è mossa la Turchia, si è mossa l'Arabia Saudita, si è mossa in qualche modo la Cina e gli Stati Uniti in qualche modo l'hanno riconosciuto. Io credo che siano forse questi i veri attori che gli Stati Uniti non vogliono coinvolgere in una ripresa della crisi, forse ancora più che l'Europa.
E nel caso sarebbero questi i veri garanti di una stabilità. Senta, un'ultima domanda, professore, sempre riguardo a Trump, perché ormai appare chiaro che Trump è un fattore di instabilità geopolitica globale, e lo abbiamo visto tutti quanti molto chiaramente. Si starebbero accorgendo di questo anche i suoi collaboratori, questo quello che arriva dagli Stati Uniti, è così davvero?
Beh, sicuramente una parte dell'entourage di Trump ha capito che le politiche attuali sono molto impopolari all'interno della base MAGA. Quindi quello che stiamo vedendo in questi giorni è un po' una corsa allo sganciamento, non tanto per, diciamo così, paura di quelle che possono essere le conseguenze globali della politica di Trump, quanto per paura di quelle che possono essere le conseguenze immediate della sua politica. Quindi una messa in crisi di una base di consenso che resta comunque importante degli Stati Uniti.
Vedremo come si svilupperà anche su questo fronte interno. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima.
Alla prossima.
Gianluca Pastore, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Aggiornamenti sul Libano, soprattutto sui pesantissimi raid di oggi nel giornale radio delle 22.30, poi da domani mattina ancora di nuovo analisi e ragionamenti sulla nuova fase che si sta aprendo, una fase ancora molto fragile e incerta, i negoziati che si dovrebbero tenere sabato a Islamabad, ma la crisi che regna resta ancora molto incerta. Ve lo racconteremo. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!